E allora abbiamo ascoltato Noise Breakers dopo il progetto audiovisivo con Dorothy Bowl e Ballacarna, dove univano il dialetto lucano al blues tribale, goth, industrial. Tornano a comporre assieme il cantante Tony Farina e il produttore e chitarrista Vince Pastano. Il progetto è quello dei Noise Breaker e questo è appunto il disco con cui iniziano: psichedelia, blues, metal e tanto pathos. Ne parliamo con Vince Pastano, chitarrista e produttore di Vasco Rossi. Ciao, ben trovato.
Ciao a tutti, grazie per l'invito.
Ciao, e allora, da cosa è dipesa la nascita dei Noise Breakers e da quale idea compositiva siete partiti?
Ma, sicuramente nasce da una reazione emotiva post Malacarne, nel senso che lì c'è un'espressione concettuale. E quindi, se vogliamo, anche un po' complessa da riprodurre dal vivo, ma non per l'aspetto musicale, o perlomeno non solo, ma anche per l'aspetto proprio del legame audio, appunto visivo, come accennavi tu prima. E per fare ciò, insomma, bisogna andare in giro con delle produzioni che abbiano un budget già di un certo tipo, bla 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 bla, assolutamente. Cosa sconsigliata e poi anche difficile da trovare in un periodo come quello della post pandemia, pandemia, insomma, come
Certo,
chiamarla,
certo.
insomma, non ne siamo ancora usciti. Quindi avevamo in cantiere già il progetto di poter realizzare qualcosa di più basico nel senso, perché avevamo proprio dei brani in una mia library all'interno dei miei hard disk, di brani mollati lì negli anni e che insomma sapevamo che prima o poi si potevano insomma, usare, se non altro perché nel caso specifico sono brani molto minimalisti e
Sì.
che ti permettono di poter dare al pubblico direttamente la stessa sensazione che dai al disco, quindi gli stessi suoni, lo stesso tipo di impatto proprio da quartetto con un sound comunque leggermente retro, eccetera. Non c'è troppa post-produzione, quindi a differenza di Malacarne invece, che diciamo, era molto arrangiato e di conseguenza dal vivo saresti costretto a portare anche dei computer e quant'altro. Insomma, nasce anche dall'esigenza di andare a suonare un po' ovunque e di ritornare a un linguaggio che è poi quello nostro basico, cioè, sia The Rock, buona, cioè,
Certo.
senza. Perché ogni tanto però, in quanto sperimentatori, usciamo fuori dalla classica via, ma poi ritorniamo, ecco, questo è l'esempio, poi ci
Ma
ritorniamo.
infatti. Bene, bene. Sì, diverse influenze dal rock anni 70 attraversano le vostre canzoni, ma ti chiedo, voi mentre componevate, quali dischi in particolare ascoltavate? Chi secondo voi è entrato inconsapevolmente tra le vostre trame compositive?
Allora, come ti dicevo, sono brani che sono lì da qualche anno, per cui veramente, in realtà il disco è meno estremo di quel che si possa. Infatti spesso noi diciamo rock blues, anche io stesso dico spesso che ho fatto un disco rock blues, ma in realtà su 9 brani di rock blues ce ne saranno 5, poi c'è il brano molto cinematico. E qui torna tutta la mia influenza, tornano le influenze da cinematiche, quindi da Max Richter, Nils Frahm, insomma, Arvo Part, per citare anche qualcosa di più colto, ma non per fare il filo, perché lo
Sì.
ascolto per davvero. E sino all'ambient, l'ultimo brano del disco è un brano ambient alla Daniel Lanois, Brian Eno. Però poi ci sono dei brani da Croner, tipo il country alla Mark Lanegan, verrebbe lì, giusto per citare un mito appena deceduto. Mentre la parte rock, beh, lì poi subentra tutta la mia cultura legata ai primi album di T-Rex, o Alice Cooper, però sempre i primi, parlo proprio di quel periodo lì specifico, i primi di Bowie, i primi dei Black Sabbath, i primi 10 album dei Black Sabbath, insomma, secondo me ci sono più o meno questi nomi che ho citato.
Che da dove inizia l'album? Qual è stata proprio la prima canzone completata per questo progetto?
Allora, credo sia stata proprio il primo brano dell'album, che adesso sto per fare una gaffa, probabilmente
Little Higher, sì.
L'ho detto bene, ok. La confondo sempre con quella successiva che avete mandato, credo, in onda, sì, se sì. Sentivo bene, sottofondo. E siamo partiti con quel pezzo lì perché fra tutti era il pezzo più a fuoco, mm-hmm. Ma che aveva un'altra veste, era molto più, adesso detta così farà anche ridere, però era più messicana, partì un altro riff di chitarra per poi, era più a fuoco nella stesura, ma in realtà nella forma proprio concettuale, musicale, bisognava ancora lavorarla. Ecco. Quando c'è stata perché poi è venuta questa coincidenza, c'è stata una proposta di un nostro amico che cura il booking, sì. Che ha curato il booking delle prime 17 date della band. Quando c'è stata questa proposta, lui tratta rock, e dopo ci si è aperto un mondo, cioè ci siamo tornati velocemente, nel senso che ok, questi pezzi forse ti diamo quel taglio lì, che poi è anche la nostra indole buona, senza star a fare i concetti, anche lì si finiva sempre su concettuale. Però è stato quello il primo pezzo su cui abbiamo lavorato.
Che questo pezzo rappresenta veramente quello che hai detto prima, che si ha tutta questa voglia live dentro, sì. fa entrare in questa spirale hard rock con appunto chitarra e batteria che alzano questo muro del suono. E la voce evotiva più che è alla guida, con la seconda voce che dà come una risposta più pacata in questa cornice che è cucita appunto per un live act che esce fuori dal CD. Come sì, ci avete sì, lavorato?
Sì. C'è quella peculiarità dei quei brani, adesso sparo dei nomi, ma spero che il pubblico sia clemente, di alcuni brani, insomma, tipici degli anni 70, delle Zeppelin, cioè quelle peculiarità, sì, sì. Dove i cantanti avevano registri bassi ma anche altissimi, infatti appunto come dicevi la strofa è molto più misteriosa, poi esplode nei ritornelli con una voce che ricorda molto Robert Plant, Chris Cornell, sì. Tony c'ha, tanto non è qui con me, lo posso dire, è un fenomeno secondo me, è uno dei cantanti, sì. Dei pochi cantanti, lui poi ha vissuto per davvero Londra quanto San Diego, per cui quel tipo di cultura in qualche modo è riuscito a respirarla per davvero, ecco, non è un'imitazione.
Sì, sì, sì. Ecco, poi c'è Don't You Want That, che abbiamo appena ascoltato, sì. Appunto, che ha questi innesti blues e assoli chitarra-batteria per stratificare la strada noise che si veste di rabbia sempre maggiore alla domanda non lo vuoi, come è venuta fuori.
Sì, questo poi è il pezzo più, forse 70, con la struttura che ricorda veramente quegli anni lì, qualcosa dei Black Sabbath, con assoli lunghi, sì, forse il pezzo più gemmato, con assoli lunghi, ma molto, probabilmente ci sono gli assoli più, contiene l'assolo più lungo e complesso dell'album. Parte da, in realtà il pezzo iniziale era molto rock and roll, basic, e quindi gli mancava sia un ritornello, il ritornello era completamente differente, anche se ripeteva quella frase, e gli mancava proprio un riff di chitarra che fosse più incisivo, più monolitico, e quindi ho inventato sto riff molto Black Sabbathiano, mm-hmm. E quello poi il pezzo, sì, forse il pezzo più 70s.
Ecco, bene. Poi c'è You're Always There, che è una ballata alla Lou Reed, più ironico, ma con vestito, con un vestito vostro molto sornione che sembra stia per intonare What's a Wonderful World di Armstrong, fino al finale disperato e commovente. Come è venuta fuori?
Ah, questo è un vecchissimo brano di Tony, scritto, credo, circa 15 anni fa, aveva un tempo, era stata composta su un 4/4, io qualche anno fa l'ho trasformata in un 6/8, che è proprio la cadenza tipica del blues. Poi pian piano, e qui si vede un po' l'indole proprio da produttore, cioè infilato un po' di atmosfere Pink Floydiane, l'assolo alla fine ricorda un po' vecchie chitarre Twangs alla Roy Orbison.
Sì,
è uno dei miei pezzi preferiti, tra l'altro, secondo me è una bella ballad.
Sì, è bellissimo.
C'è questo Hammond un po' soul, sì, c'ha vari elementi, secondo me, molto emotivamente parlando, forti.
Ecco, poi su Dead Can See, dopo un primo momento recitato, si apre con la cantante soprano Nicole Nadal, che porta qualche secondo a sentirsi librare sopra l'oceano. Come l'avete coinvolta e come avete composto il brano?
Allora, il brano nasce come un brano strumentale per un interludio di, non ricordo quale anno, comunque qualche anno fa, per un interludio per un tour di Vasco Rossi. Poi però effettivamente il pezzo era molto malinconico, per cui infilarlo come parte centrale di un concerto, insomma, non mi andava di appesantire l'emotività nonché la festività della gente che paghi appunto per ricevere invece quel tipo di emozione, anziché.
Sì.
Quindi è rimasta lì nel cassetto, è rimasto questo brano strumentale, ancora non ultimato in preproduzione, quindi è stato complesso fare proprio l'arrangiamento orchestrale. Nasce con una voce simulata soprano, nei miei sogni c'era sempre quella di chiamare un soprano, e quello è un contatto di Guido Elmi. Questo del soprano, per cui mi è venuto in mente, c'è stata l'occasione. Poi però non volevo metterci il classico brano strumentale, che comunque sarebbe stato già, a mio avviso, anche perfetto così, nel senso che io volevo semplicemente dare un cambio di fotografia fra un lato A e un lato B, parlo del vinile,
sì.
Non del CD, anche se poi la tracklist è identica. Cambio di fotografia per non appesantire l'ascoltatore col classico rock, ma anche perché probabilmente mi annoia ascoltare il classico album rock dall'inizio alla fine, ho bisogno di diversità, un po' la Bowie, insomma, per intenderci, che ogni tanto infilava dei colpi di testa, ma che a mio avviso rigenerava l'ascolto del brano o della parte successiva. Detto questo, ho chiesto a Tony di recitare qualcosa, un spoken word alla Nick Cave, e si rifà a un brano, quelle parole lì si rifanno al testo di un brano che si chiama in dialetto Maricitto, che sarebbe Dead Can See, Mare Silente, che è un testo che si rifà a un detto della tradizione popolare lucana, quindi non ha fatto altro che più o meno tradurre quel che era già in Malacarna, in questo caso però recitato, in quell'altro era cantato.
Certo, bene. Poi c'è The Sunner, il peccatore, che vi porta di nuovo su territori hard rock per raccontare uno stato d'animo, insomma l'amore malato, quando si va oltre il sentimento stesso attraverso le ferite, le cicatrici aperte e la dura consapevolezza da accettare nel non essere ricambiati, come è venuta fuori.
Sì. E Tony mi ha mandato un accordo, aveva questa linea melodica della strofa. Eravamo già in chiusura ai lavori, ci aveva provato, insomma, in tutti i modi. Guarda, prova a farci qualcosa, io ero stanco, avrei voluto evitare, però comunque ci ho dato il 110 e mi è venuto un po' sia il ritmo che la linea melodica del ritornello. Quindi non ho fatto altro che rimandarglielo indietro e mi è tornato col testo. Musicalmente, ma c'erano questi elementi. In realtà, la soluzione finale è più moderna di quel che voleva essere. Io inizialmente pensavo a qualcosa veramente alla T-Rex, con riff iniziale che ricordasse qualcosa dei primi album di Alice Cooper. In realtà nel messaggio di Marco Urselli, da Marco Urselli ci sono arrivati degli elementi che hanno reso il brano, e non solo questo, ma l'hanno reso molto più pompato e moderno, e paradossalmente mi ricorda più Audioslave o Soundgarden, sì. Questo anche per la voce di Tony nei ritornelli, molto graffiante e urlata, quindi alla fine questo è, ecco, questo crossover di idee.
Bene, bene. Poi c'è Suicidal Queen, insomma un blues disperato dal battito del basso, come in una lettera intrisa di speranza svanita, e, insomma l'amore prima di compiere l'insano gesto, con questa chitarra e batterie psichedeliche, come è venuta fuori?
Allora, qui è venuto fuori prima il ritornello, ho messo su una linea melodica che insomma ci è voluto un po' di tempo prima di mettere su tutto il resto, e soprattutto prima di mettere su il riff di basso, che poi è il riff portante che viene su il brano, però poi grazie al è stato quel testo ad ispirare l'arrangiamento del brano, quindi molto tribale, molto inquieto, psichedelico, che ricorda il primo album, i primi due dei Black Sabbath, brani tipo End of Doom, quelle emozioni molto cupe.
Sì, sì.
E anche qui il basso strapompato, grazie a Marco Urselli, lo ha paradossalmente teletrasportato da tutt'altra parte, cioè a volte con gli echi sulle voci sembra quasi un brano dub, reggae dub. Ma solo per gli echi, intendiamoci. Quindi niente, questa è la genesi.
Bene, bene. Poi c'è I Love You, I Loved You, insomma in una cornice blues anche questa, ma qui più dentro i territori dell'amore che si erge, si innalza e abbraccia l'aria. Come è venuta fuori?
Ma qui, come ti dicevo prima, era questo il brano Philo Country, che si ispira un po' a Mark Lanegan. È un brano che lui ha scritto tantissimi anni fa, l'avevamo già inciso in un'altra veste, con un altro arrangiamento, il testo era rimasto simile, anche il brano più complesso da interpretare fra tutti, perché c'è molto recitato, quindi sì, è un brano alla Mark Lanegan, Bob Dylan, primi Bob Dylan, molto country. Sì. È cambiato nell'arrangiamento, perché mentre l'arrangiamento scorso, quindi il brano è contenuto proprio in un altro progetto, da un altro nome, ma era molto country, veramente integralista, invece in questo caso ho cercato di dargli una sterzata un po' più alternative, un po' più moderna, però comunque insomma, quell'ingrediente è ancora preservato.
Bene, bene, poi c'è Abyss che chiude l'album tornando su territori ambient, che porta dei colori tenui che la batteria in un certo senso cerca di invadere. Come l'avete composto?
Questo brano è un brano che avremmo voluto mettere nel progetto Malacarna. Poi però, per rendere il progetto Malacarna più coerente, abbiamo deciso di metterci solo brani cantati. Questo brano invece era spaiato strumentale, che ci stava benissimo con le atmosfere Malacarne, ma essendo poi strumentale abbiamo deciso di, come dire, non confondere ancora più le idee, e soprattutto non mettere in difficoltà ancora più l'ascoltatore su un progetto già di per sé complesso. Però è un brano a cui eravamo molto legati, e visto che, ripeto, come per Dead Can See, amo i colpi di testa, i cambi di ascolto. Questo progetto per noi era, sì. Dico era perché mi riferisco a quando abbiamo iniziato proprio a comporlo, a partorirlo, quindi più di un anno fa, in questo progetto c'era anche proprio l'idea di liberarci di alcuni canoni che a volte, se parli con giornalisti o chi magari ti farà delle recensioni, ti consiglia di creare un album omogeneo, invece questo voleva essere per me un album di sfogo, e sfogo significa tutto, cioè pronti anche a qualsiasi tipo di rischio. Infatti, a onor del vero, Malacarne è stato recensito da Dio, e sicuramente sì, benché sia un album complesso, ma è molto coerente dall'inizio alla fine, non crea dei disguidi nel durante. Questo ne crea, ma secondo me è anche bella, probabilmente è la perla dell'album stesso, questa diversità.
Certo. Bene, bene. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Dove? Fra casa mia, la Phonoprint di Bologna, lo studio del batterista è mixato a New York, quindi veramente variopinto da quella...
E come?
Come? In che senso?
Ma in che modo? L'impresa diretta? Immagino di no.
No, purtroppo no, perché i budget sono talmente risicati che veramente registrare un'impresa diretta è ormai un sogno. Le sale costano e quindi ci si organizza. Ad ogni modo, la batteria è stata fatta in uno studio a Firenze, le voci qui è in Phonoprint, la preproduzione, parte delle preproduzioni, tipo il basso, sì, che è rimasto quello della preproduzione, le chitarre le ho fatte con ampli veri, ma comunque a casa, poi il missaggio finale è il mastering in studio a New York, uno studio bellissimo, però sì, questo sarebbe un album da registrare alla vecchia, come si dice, impresa diretta, tutta la band, però per i tempi, per i prezzi, bisogna un po', come dire, in qualche modo, se vogliamo anche prendere il vantaggio della tecnologia, che tutto ciò che la tecnologia offre, no? Quindi certo, in questo caso ci siamo riusciti comunque a catturare l'atmosfera, diciamo, rock, malgrado la distanza fra i musicisti, ecco.
Bene, bene. E ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Ma sì, ma però quelle lì le abbiamo scartate, perché c'erano...
No, dico tra quelle che poi sono state pubblicate.
No.
Quelle.
Ci piacevano dall'inizio, perlomeno io e Tony riuscivamo ad individuare un embrione per noi due, chiaramente, interessante, di conseguenza ci si metteva mattina e notte al lavoro piuttosto che insomma sono brani che comunque hanno avuto una genesi prima di arrivare alla fase finale, hanno preso varie forme, magari due o tre forme differenti o apparentemente simili, insomma due o tre strade le prendi prima di arrivare alla quella conclusiva. C'è stato almeno quel tempo lì di poter sperimentare e poter poi decidere, però sì, ogni tanto capita che ci si accontenta. Fortunatamente in questo caso non è avvenuto, ecco.
Ok, chi sono stati i vostri compagni di viaggio per queste canzoni?
Compagni di viaggio che fanno parte del disco come musicisti.
Cioè, chi ha suonato con voi due queste canzoni? E poi volevo sapere se vi considerate un duo o un trio.
Allora, il progetto nasce come duo, per cui tutto il resto è per il disco. In quel momento lo pensavamo come turnisti. Anche se i musicisti che suonano, Donald Rand alla batteria, ad esempio Donald è uno dei miei batteristi preferiti in assoluto, il bassi, vabbè, essendo un chitarrista, per velocizzare la faccenda ho preferito farli io, ma dal vivo abbiamo Diego 48 che suona un brano, che è proprio Addis, e dal vivo c'è un altro batterista che si chiama Vincenzo Matozza, e già dopo aver fatto 17 date l'anno scorso e circa un'altra decina, ecco, iniziamo adesso, chiudiamo a marzo, iniziamo a sentirci più una band, per cui inizio anche a far fatica a dire duo, anche se nasce così, nasce, cioè in realtà il lavoro solitamente lo svolgiamo quasi sempre al 99% io e Tony, la decisione prendiamo io e Tony, quindi non so come andrà a finire in futuro, ma
per ora, diciamo, siete
così,
un duo.
E tutto sommato è andato poi anche bene, perché poi mettere su una band non è semplice, vabbè, io sono abbastanza selettivo, di conseguenza spesso preferisco lavorare da solo, tra virgolette imporre un po' di idee, ma questa è l'indole da produttore, purtroppo non ci posso per niente.
Capito, va bene. Chi ha curato la copertina del disco Super Psichedelica?
Sì, allora, io avevo un'idea di creare qualcosa veramente che si legasse visivamente direttamente a quegli anni lì, qualcosa che non potesse dare, insomma, altri dubbi, porgere altri dubbi. Quindi c'è stata una controproposta di due miei carissimi amici pugliesi che hanno una ditta che si chiama ditta di grafica, un'agenzia grafica che si chiama Rock and Shock, siccome hanno una gran bella cultura di musica anche loro, mi hanno fatto una controproposta di poter curare loro la grafica, e mi hanno fatto delle proposte direttamente dopo aver ascoltato i primi provini, insomma mi è piaciuta e hanno preso loro la questione a mano, ecco.
Ecco,
Rock
bene.
And Shock.
E dal vivo invece con quante varianti presenterete le canzoni?
Varianti?
Sì.
No, zero, è praticamente classico quartetto. Super anni 70, col cantante che urla come se fossimo in quegli anni lì, con l'ampli di chitarra altissimo.
Bene.
No, scherzi a parte, l'attitudine è volutamente quella lì, e non facciamo chiaramente tutti i brani dell'album, perché quelli più cinematici tipo Dead Can See o The Abyss, l'ultimo, sono veramente sovrapprodotti e quindi avrebbero bisogno di computer, a parte la presenza di un soprano e tutte queste menate qui. Suoniamo tutto il resto, tutto ciò che, come dire, è suonabile facilmente, senza fronzoli, perché la voglia è quella di andare un po' ovunque, qualsiasi club, senza per forza avere una scheda tecnica assurda e di conseguenza poi essere selettivi in maniera poi reciproca, noi verso club e club, magari ecco, non pronti ad ospitarci e non ci chiamano perché puntini puntini, ecco.
Ecco, ma il vostro live è breve oppure fate delle cover? O...
Sì, anche perché essendo il primo album, noi abbiamo una mezz'ora di abbondante di pezzi nostri, a volte li allunghiamo anche nella struttura, perché in realtà sono allungabili, soprattutto nelle jam chitarristiche, e poi riempiamo con non tutte famosissime degli anni 70, tipo Humble Pie o cos'altro c'è, ci sono dei classici proprio di blues vecchissimi, ma non blues canonici, quindi tipo Crossroads, no? Cioè proprio cose veramente tipo Alabama Train, cioè cose veramente assurde, che conosce solo Tony, il cantante.
Bene.
E niente, quindi sì, ci sono delle cover che riempiono un po' il concerto, ma in stile. A volte si fa fatica a capire qual è il pezzo nostro dalla cover, ma anche perché le cover, ripeto, non essendo famose, insomma, danno meno all'occhio. Ecco.
Ok, avete delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Sì, ne abbiamo una la prossima settimana a Vittuone, all'iFolks. Poi ce n'è una a Palermo la settimana successiva, al Mob. E chiudiamo con il Bravo Caffè qui a Bologna.
Ah, ecco, bene, bene. E quando il Bravo Caffè? Che mi interessa?
Dovrebbe essere il 25 marzo.
Benissimo, benissimo. E allora, per avere l'album, cosa bisogna fare? Se vuoi lasciare i riferimenti?
Allora, o dal vivo, ovviamente, che abbiamo solitamente nel banchetto, oppure tramite Bandcamp, la versione digitale. insomma, si trova tutto l'album in versione digitale col book, oppure ordinandolo sul sito di Sam Store, Sam con due M, Sam Store, che è un negozio che ci fa da distributore qui a Bologna.
Sì.
Loro hanno un sito, sulla pagina, su una delle loro pagine interne c'è una pagina dedicata ai Noise Breakers e anche ai Malacarne, e lì è possibile ordinarlo, chiaramente fanno poi tutto loro, spedizione, si occupano loro di tutto.
Ecco, bene. Perfetto, Vince, io ti ringrazio, è
grazie
stato
a te,
un
Francesca.
Piacere. vi auguro insomma tanta buona musica ancora.
Grazie di cuore, grazie per avermi chiamato.
Alla prossima, grazie a te.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Yeah.